Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 30 aprile, venerdì 30 aprile. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. E vi devo dire la verità, sono abbastanza contento perché ci siamo un po' tolti dalle balle tutta la questione, diciamo, virologica, perché piano piano come funziona? La stampa ha creato il terrore e stiamo arrivando nella fase in cui la stampa, piano piano, ve lo dico, già lo sento, cerca qualche cosa di diverso da raccontare perché dei Bassetti, dei Galli, Bassetti, amico mio, lo considero il più bravo di questi qua, Galli lo considero un disastro, Burioni è quella roba che voi conoscete, però di questa gente qua ormai la gente si è stufata, non vuole più sentire, c'è una sorta di rimozione. I giornali come sempre ci arrivano dopo 15 giorni, però prima o poi ci arrivano i giornali quindi si aggrappano disperatamente a qualsiasi altro tema pur di non parlare della pandemia. Finirà così che la pandemia è un po' come le stragi del sabato sera, drammaticamente ovviamente è simile, perché la pandemia è un effetto globale che ha bloccato tutto il mondo, oppure l'allarme ecstasy, oppure gli stupri in spiaggia, oppure insomma tutte quelle tremende mode terrorizzanti che i giornali sono straordinariamente capaci di alimentare. In questo caso, oltre ad averla alimentata, l'abbiamo cavalcata insieme alla politica, evidentemente distruggendo l'economia, ma chi se ne frega, no? Questa roba qui poi la pagheranno non certo i giornalisti che hanno venduto tre copie in più. Me la prendo anche con me stesso, però io ho cercato sin dall'inizio, non è che si è concluso il ciclo, di dire ragazzi, prendiamo questa cosa per quello che è, perché sennò rischiamo di fare il terrore. Il terrore oggi, a proposito di terrore, riguarda invece la questione dei terroristi italiani, 12 terroristi italiani che sono stati arrestati in Francia e in realtà sono stati subito scarcerati dopo una notte in galera. E che cosa è successo? Già liberi gli ex terroristi, il titolo del Corriere della Sera, però su questa, beh, questo Nello, io ti devo sempre sentire perché questa è sempre stupenda. Buongiorno Nick, Ursula, Ululi, Zuppola, Uluqua. Devo dire che quando io penso a quel film, penso a Ursula, penso ovviamente al nitrito dei cavalli e penso Ursula, Ululi, Zuppa. Uluqua, è quasi difficile dirlo, ma sei un genio totale. Andiamo avanti sulla questione dei terroristi. Oggi sul Corriere della Sera scrivono chiaramente che la questione dell'arresto ha un solo valore, cioè quello di interrompere, diciamo, interrompere la prescrizione. Cioè, se sono troppo anni, le dico male, che questi non sono arrestati, che non c'è un atto giudiziario nei loro confronti, possono anche essere estradati. Però uno dice: beh, ragazzi, ma negli ultimi 20 anni non avete fatto nulla, ma che cavolo volete? Voi mi mettete in galera? Che senso ha? Questo adesso semplifico, è il ragionamento per il quale prima li arrestano e poi dopo una notte li liberano, di modo tale che quando dovessero tornare in Italia potrebbero scontare la loro pena. In realtà, i parenti delle vittime, lo dice il Corriere della Sera e lo dicono molti giornali, pensano che questi qua se ne andranno via comunque. È molto bello una citazione che fa Martinetti sulla stampa, che io non la conoscevo, di Andrea Casalegno, il figlio di Carlo che fu ucciso, e dice: un assassino non sarà mai un ex assassino. Perché dobbiamo ricordarci che poi alla fine tutti i ragionamenti, Zagrebeschi, Travaglio, Sallusti, garantisti, Sansonetti o non Sansonetti, ma per le famiglie di quelli che hanno sofferto in quegli anni, questi sono degli assassini, degli sporchi assassini, la maggior parte di loro, che hanno ucciso senza pietà in nome di una stronzata che era la rivoluzione, che non c'era e per la quale qualcuno, forse lo stesso Travaglio, ma soprattutto Alessandro Gnocchi, oggi dicono loro si erano intestati la velleità di farla contro tutto e tutti. Troppo comodo che poi dicono era una rivoluzione. No, siete voi che avete ammazzato e ucciso. Poi vi dico ancora due o tre cose su questa vicenda, perché Brambilla, in realtà Michele Brambilla, quello che scrisse l'Eskimo in redazione, oggi direttore del Quotidiano Nazionale, dice un'altra cosa: il problema non è tanto che li hanno scarcerati, ma che questi fra 2 anni, nella migliore delle ipotesi, a giornali dicono 3 anni, ritorneranno in Italia. Quindi altro che retata di settantenni, caro Sansonetti, questi in Italia probabilmente ritorneranno fra 3 anni a babbo morto. Gnocchi, che fa il fondo sul giornale, scrive una cosa molto interessante, e cioè attenzione, perché all'epoca ci fu questi terroristi agirono confortati dall'apparato militare del Partito Comunista e le BR attinsero le loro armi dai depositi della Resistenza. Chiaro? E lo dice un giornalista del giornale, che è quel giornale che nasce proprio su quell'equivoco che al Corriere della Sera c'è stato e nella borghesia militare milanese se c'è stata, di compagni che sbagliano. Cazzo, non compagni che sbagliano, questi erano terroristi che dovrebbero marcire in galera. Voi dite, sei un garantista, il garantismo non c'entra nulla, questa è una sentenza passata in giudicato, questi hanno vigliaccamente ammazzato persone. E vi ricordo un'altra cosa fondamentale che molti giornali oggi ricordano: Battisti si è sempre dichiarato innocente, difeso dalle Carlà, che oggi, la cui sorella oggi difende questi terroristi francesi dal loro rimpatrio, sempre stato difeso dicendo che non ha fatto commesso il fatto e tutte ste stronzate qua. Quando viene arrestato, arriva in Italia, estradato in Italia e va in galera, ammette di aver ucciso quelle quattro persone che non c'entravano assolutamente nulla con nulla se non nella sua attività delinquenziale da assassino. Ma lo dico con cognizione di causa, per il semplice motivo che oggi lo ricordano tantissimi altri giornali. Vado avanti. Sempre su questa vicenda con Vittorio Feltri, perché anche questa cosa di Vittorio Feltri di Libero oggi la trovo pazzesca. Lui dice che sono terroristi, che devono pagare la pena, le solite cose. Travaglio pure dice la stessa cosa, ma a dispetto di Travaglio, che dice la stessa cosa più o meno di Feltri, e che in realtà non è ridicolo che loro vadano in carcere a 70 anni, il problema è che si sono sottratti fino ad oggi. Il punto è un altro. E Feltri ricorda cosa successe quando uccisero la scorta di Moro, e rapinarono Aldo Moro. Lui si trovava in una riunione sindacale a Bergamo e quando si seppe di questa storia ci fu un applauso in sala. Questo era il periodo di cui stiamo parlando, e quei pezzi di merda che hanno applaudito in sala per il rapimento e l'uccisione della scorta di Moro, io li vorrei conoscere uno per uno per prenderli a calci nel sedere, perché quella era l'Italia peggiore, l'Italia per cui è nato il giornale, un'Italia di persone che erano molto, ma molto vicine e moralmente anche, ve lo dico molto seriamente, colpevoli di tanti assassini che sono stati fatti in Italia in quel periodo. Altro che indulgenza con quelli che applaudivano al rapimento di Moro, che per me era un personaggio detestabile dal punto di vista politico, ma l'applauso per la morte di Moro dà il senso di un paese imbarbarito. Nel frattempo, sulle questioni, secondo tema di giornata sono i vaccini. Beh, sui vaccini ci sono due o tre temi. Il primo è che la Lombardia ieri ha fatto 110.000 vaccini, è partita a rilento, ma devo dire che la cura, diciamo, Moratti e Bertolaso evidentemente ha funzionato, se siamo arrivati a quota 110.000, però sempre pochi rispetto in Italia, e questo è l'altro tema, rispetto a il resto del mondo e anche soprattutto alle promesse di Figliuolo. L'Italia tocca 500.000, dice il giornale, grazie anche all'exploit della Lombardia. Noi 500.000 vaccini, dice la giornata, il quotidiano nazionale, però non è così, devo francamente dire. Il fatto ovviamente sfotte Figliuolo, che ha detto: oh, ma non ci hai detto che a metà aprile erano 500.000, non ci siamo ancora arrivati? E in realtà, purtroppo, per quelli che pensano e gioiscono sui vaccini, quota 500.000, almeno secondo un calcolo che poi vedremo, non è così facile da fare, non siamo arrivati. Lo stesso Figliuolo, ieri intervistato da Porta a Porta, oggi viene riportato dal Messaggero, dice insomma, in realtà non siamo arrivati ai 500.000 come promesso, dovremo arrivarci nei prossimi giorni, dipende molto da quanti vaccini ci arriveranno. Però il mio amico Alessandro Banfi, che è unico tra tutti quanti i giornalisti, va a farsi i calcoli dalle 6 di mattina alle 6 di mattina del giorno dopo, quindi alle 6 alle 6, beh, oggi nella sua rassegna quotidiana dice banalmente che tra le 6 di ieri e le 6 di questa mattina sono stati somministrati 531.000 vaccini. Giusto o sbagliato che sia, è giusto sicuramente conoscendo la serietà di Banfi, però ci sono pochi dubbi che allora i 500.000 su quell'arco temporale sono stati fatti, sono pur sempre 24 ore, e come sempre i numeri bisogna saperli leggere come più fa comodo. Però certo, lo stesso Figliuolo dice che non sono arrivati, quindi il suo fallimento è per tabulas. Nel frattempo, fantastico il Daily Mail di oggi, in cui ci parla che in UK stanno oggi iniziando la vaccinazione dei quarantenni e hanno già somministrato 48 milioni di dosi. Noi siamo a 19 milioni, roba da matti. E meno male che la Brexit doveva portare all'Inghilterra la mancanza di farmaci. Nel frattempo io trovo e sono appassionato a una roba che sta seguendo molto bene il Foglio, Giulio Meotti, e non solo lui, ed è una storia incredibile. Philip Roth, che io adoro, ho letto tutti i suoi libri praticamente, beh, insomma, è vittima di una, biografia di questo Blake Bailey, che è osannato. osannata. Perché osannata? Perché Black Bailey scopre che Roth era un molestatore, un maldrazzone, e lo descrive quindi come una sorta di porco. Può anche darsi, non lo metto in dubbio, però il problema fondamentale è che questo viene osannato, questo Black Bailey, da questa sua biografia eccetera. Ma cosa succede? Ci racconta oggi il Foglio, ma ce l'ha raccontato anche Maria Rosa Mancuso, oggi Meotti eccetera, che lo stesso Black Bailey, il biografo di Roth, che dice che Roth è un porco maiale, non si devono comprare i suoi libri e tutta l'indignazione mondiale, bene, Black Bailey viene subito accusato anche lui da una decina di ragazzine di molestie sessuali, e quindi la casa editrice del biografo che sta uccidendo il porco Roth, bene, la casa editrice decide che anche il porco Bailey non può avere dignità di pubblicazione di un libro. Ragazzi, stiamo impazzendo completamente, e questa cosa qua è raccontata in maniera divina, secondo me, dal Foglio. Bailey, accuse di molestie anche nei suoi confronti assolutamente non provate. Nel frattempo gli statali tocca che tornano a lavorare, dice il Tempo. Statali in ufficio dovranno ritornare, e se questa è una riforma, diciamo è una controriforma di Brunetta e Draghi, benvenga, perché dovranno ritornare in ufficio e non avranno più quegli obblighi di fare non so quanta percentuale fuori dall'ufficio in smart working. Vediamo se c'è qualcuno dei vostri messaggi. Stanno sbroccando tutti, dice Barbara. Cos'è che dice qua? Scusatemi, perché siete troppi. Un genio come Roth rimane tale per quello che ha scritto, malgrado tutto quello che possa dire. Buongiorno Nicola, cosa ne pensi della causalità tra l'arresto dei terroristi in Francia e l'arresto in Italia del terrorista francese impiegato nella strage, forse merce di scambio? Ma vediamo. Finalmente lavorano sti statali, e sai, tra il dire e il fare. Nicola, sì, guarda Ale, io non mi candido neanche al condominio, visto che non riuscirei a vincere neanche quello. Barbara Lodigiani, buongiorno a te. Come uomo sia stato deprecabile, basta con il politicamente corretto, e buongiorno anche a te. Troppi per potervi seguire tutti quanti. Toc toc, in realtà lo faccio su questa vicenda dei corvi del CSM. È una vicenda intricatissima, cioè nel giorno in cui i grillini se la prendono con il sottosegretario all'economia Durigon per una roba dei colleghi giornalisti e di alcuni suoi rapporti, che il Tempo oggi smonta completamente, prova a smontare completamente, quindi diciamo un piccolo pettegolezzo che bisogna verificarlo, i giornalisti fanno il loro mestiere, i politici ne subiscono tanti, ma insomma, leggendo oggi il Tempo su Durigon mi sembra che siano robe veramente un po' costruite, un po' come vi ricorderete quelle che fecero nei confronti della Meloni qualche mese fa. Ma comunque non voglio entrare nel merito di questa cosa, pur sapendo e pur riconoscendo Durigon, secondo me mi sembra una cosa incredibile le accuse, ma questa roba qui indigni di grillini, mentre non sono indignati, nessuno si sta indignando per quello che è la storia del corvo del CSM, di cui apre oggi Repubblica, perché succede una cosa incredibile, che arriva un certo signore, un avvocato, Amara, che comunque ha dei problemi con la giustizia, delle indagini in corso, eccetera, e va da due PM di Milano e dice a questi due PM di Milano: guardate che c'è una grande massoneria che riguarda tantissime persone, questa grande massoneria si chiama Ungheria, e in questa grande massoneria c'è Conte, ci sono un sacco di personaggi, fanno tutta una serie di cose. Adesso accreditato o screditato che sia questo Amara, io non lo so, non lo posso giudicare, non sono magistrato, però evidentemente questi due magistrati non so che cosa ne fanno di Milano, ma uno di questi due va al CSM e dà i verbali di questo Amara al CSM. Allora, io voglio capire una cosa, come funziona qua? Che se uno tiene una notizia di reato o una non notizia di reato va al CSM a far leggere queste cose? Tra l'altro, a chi le dà al CSM? A Davigo. E Davigo che cosa ne fa di queste cose? Niente. E che cosa succede? Lui dice che poi ne parlerà con il Presidente della Repubblica. Ma mi sembra una cosa incredibile. E che cosa succede nel mondo in cui i funzionari pubblici hanno gli abusi d'ufficio, in cui c'è il reati senza senso per i quali tutti quanti possono finire in galera? Beh, questi fanno un'indagine questo tipo, una denuncia di questo tipo, se è sbagliata e millantata, mettete in galera chi l'ha detto, se non lo è indagate, ma va al CSM e le dà a Davigo. Davigo sta zitto e una sua funzionaria infedele evidentemente manda queste carte alla Repubblica e al Fatto Quotidiano, secondo quello che scrive Repubblica di oggi. La giornalista della Repubblica In realtà si indigna, per la prima volta che tiene delle carte si indigna, sono ben contento di questo nuovo garantismo della Repubblica che ha scritto delle cose incredibili, incredibili ai tempi di Berlusconi su ragazze che non hanno fatto assolutamente nulla e lì si pubblicava tutto a rotocalco, in questo caso si indigna e denuncia questa vicenda del Corvo. Ma se voi questa cosa vi sembra una cosa normale, io la trovo una cosa incredibile, cioè che ci sia un Corvo a Roma, vabbè, è la cosa su cui punta Repubblica, ma che ci sia uno che fa delle denunce mostruose e che queste cose non portino a un'indagine, ma portino a un carteggio che viene dato al CSM, ad un magistrato del CSM che si chiama Davigo, tutti zitti e muti. Boh, se per voi è normale, io forse sono un po' sbagliato. Nel frattempo, come si chiama, Ciro Grillo rischia il revenge porn per quelle immagini che sarebbero circolate di quel video di cui parla quel deficiente criminale del padre, e sto parlando di Beppe Grillo, perché mentre il figlio, ho qualche dubbio, perché tutto sommato, voglio dire, in Italia senza la presunzione di innocenza anche per l'orrendo e la cosa sulla carta più orrenda per il personaggio più antipatico, nei confronti di Grillo la mia presunzione di innocenza è finita, non tanto perché è stato condannato per quell'omicidio che vi ricorderete in auto, ma perché è un personaggio che politicamente possiamo definire come ci pare, e io lo considero politicamente orrendo, così come il suo video era politicamente orrendo. Ultima notazione, la devo ai tanti che mi seguono sul Salone del Mobile, perché ieri mi ha chiamato Anzani, che è il boss della Polyform, che è la più bella, una delle più grandi aziende, diciamo, del mobile Brianzoli, e mi ha detto: Nico, guarda che io il Salone del Mobile, noi siamo soci fondatori, noi abbiamo fondato il Salone del Mobile, non so se su 59 edizioni ne abbiamo fatte 57, non mi ricordo, me l'ha detto ieri al telefono, io non ci penso proprio a non fare il Salone del Mobile. Quindi la notizia che vi do è che Polyform, a dispetto di quello che io avevo detto e che mi avevano detto tante persone, tra cui Carlo Russo. Ciao Carlo, ciao, come stai? Allora Carlo Russo, parlati con Anzani, perché ieri mi ha chiamato e mi ha detto che lo fanno il Salone del Mobile, quindi tu non andare a minacciarmi in giro agli altri giornali dicendo che... E parlati con questo Anzani, io sono molto contento che Anzani faccia parte del Salone del Mobile, non tanto è solo perché lui è uno dei fondatori, e io pensavo, perché me l'avevano detto e perché l'avevo sentito, che lui non l'avrebbe fatto parte di questo Salone del Mobile, ma perché se entra un'azienda come Polyform è fatta, stiamo parlando del più grande, uno dei più grandi, nulla togliendo ai Porro, ai Molteni, ai tanti che ci sono e che già dall'inizio volevano partecipare a questo Salone del Mobile, però se anche lui, che veniva sospettato di non volerlo fare, e stiamo parlando di uno di quelli che l'ha creato il Salone del Mobile, lo farà, faremo un Salone del Mobile come pensavo modestamente io, meno modestamente il sindaco di sinistra di Milano Sala, meno modestamente di me Giorgetti, meno modestamente di me come si chiama Feltrin, Pazzali, la politica, il governo, le persone normali, che il Salone non serve per fare soltanto fare un po' di fatturato d'alberghi che spesso se ne sono approfittati, o tassisti, ma serve per dare un senso di rilancio di questo paese che parte dall'imprenditoria migliore, e questa cosa è del tutto evidente. Quindi ai cari amici, alla Carlo Russo, ma non solo, tanti altri giornalisti che mi hanno spiegato, straordinari, ma guarda che questi mobilieri non possono fare il Salone del Mobile perché non si può fare in fiera il Salone del Mobile, perché mancano, no, le prudenze necessarie, e poi manca la gente, e poi mancano gli investimenti, e poi d'estate non si possono costruire. Tutte queste cose dove sono finite? Cioè dove sono finite? Tutte queste obiezioni, questa valanga di obiezioni che mi avete passo, quando questi grandi giustamente fanno, dove sono finiti piccoli uomini, dove sono finite? Toc toc! Per fortuna comunque che il piuttosto dei Brianzoli ci stanno e il Salone si farà.